Allora, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, questo è Bastioni di Orione, 20 e 25, ci apprestiamo a sentire il nostro prossimo interlocutore che sarà Eric Salerno, inviato in Medio Oriente per varie testate e quindi parleremo di quello che sta accadendo adesso in Palestina. Le notizie che ci arrivano sono sempre più drammatiche, se è possibile, e quindi anche per in qualche modo rompere quella che è questa, che possiamo definire, narrazione tossica che sostanzialmente non dà nessuna responsabilità alle politiche di oppressione, di apartheid israeliana. Noi insomma, appunto, vediamo di trovare un modo per ragionare su queste questioni e ragionarci anche con un'ottica, diciamo così, un po' di retrospettiva storica e di inquadrare gli avvenimenti in un contesto, come dire, perlomeno di razionalità.
Sì, infatti abbiamo appunto preso al telefono al volo, adesso si trova a Madrid Eric, ma ha vissuto per 30 anni in Gerusalemme e poi comunque per avere le breaking news non c'è che da accendere una qualunque televisione che dà informazioni 24 ore su 24 e spesso le danno anche non verificate. Invece poteva essere più interessante con Eric cercare di intendere un po' dove si andrà a parare, perché innanzitutto tutto con Netanyahu, che tutti danno per spacciato comunque alla fine di questo macello messo in piedi da Hamas, ma ahimè, per fare un'affermazione del genere bisognerebbe dimenticare tutto quello che è avvenuto prima di sabato scorso e innanzitutto quello che è avvenuto a causa anche e soprattutto di Bibi Netanyahu negli ultimi anni. Ecco, tu come vedi questo sistema Netanyahu che è riuscito a resistere a 39 sabati di proteste in piazza?
Direi che la questione Netanyahu in piazza non c'entrava niente la questione palestinese.
Certo.
Nessuno era interessato a guardare quello che succedeva dall'altra parte chiamiamolo del confine, ma diciamo meglio in mezzo a loro, cioè loro stavano tranquilli, gli israeliani relativamente tranquilli perché Netanyahu e i suoi avevano creato la sensazione di tranquillità. E credo, se vogliamo cercare di capire questo, andiamo a fondo sul perché Hamas è quello che è oggi e a chi dare la colpa di questo. Ma questo è una, se volete possiamo anche parlare di questo.
Sì.
Che, allora il discorso è questo: Hamas sono stanno dicendo adesso ISIS, Hamas è come ISIS, sono degli integralisti, dei fondamentalisti musulmani, hanno preso una deriva ma molti anni prima, erano molto legati ai fratelli musulmani in Egitto. Quando sono arrivati, questi erano praticamente eredi o vicini ai fratelli musulmani egiziani nella striscia di Gaza, perché lì è cominciata con i fratelli musulmani. Si sono infilati a livello, chiamiamolo politico, ma direi di più sociale, attraverso le moschee, attraverso questo discorso che riguardava più: siamo poveri palestinesi, dobbiamo fare qualche cosa, vi diamo una mano, va bene? Ok, detto questo, piano piano i servizi segreti israeliani, cosa che ammettono, raccontano anche loro, hanno pensato: sfruttiamo Hamas perché questi possono essere un contraltare all'OLP, ad Arafat, agli altri che sono una massa importante che controllano quasi tutta la popolazione palestinese e il movimento palestinese, e così divisi non riescono ad andare avanti, controlliamo tutto. Hanno cominciato in questa maniera, mi ricordo tanti anni fa, negli anni direi 80, parlando con questi integralisti a Gaza proprio, ho capito che le loro intenzioni erano ben chiare, erano ben dette, loro avevano voglia di una, chiamiamo, Stato palestinese, ma uno Stato palestinese controllato dai palestinesi e senza gli arabi, senza gli ebrei. Perciò erano non accanto, non insieme, ma contro, completamente contro. Non c'era un dialogo, cerchiamo una soluzione per vivere insieme due popoli sulla stessa terra. Vabbè. Questo si capiva, ma questo lo dovevano per capire anche quelli del Mossad, che erano ovviamente a disposizione dei governi dell'epoca. E stiamo parlando che governi che erano di sinistra, di centro-sinistra, dei laboristi e altri, era un'idea, facciamo questo, benissimo. Ok, su questo siamo andati avanti per anni e arriviamo al momento in cui Sharon, generale Sharon, che poi è diventato primo ministro, che era stato a controllare lui tutta la striscia di Gaza dal punto di vista militare anni prima, Sharon diventa primo ministro e decide, dopo gli accordi, perciò stiamo parlando di dopo 30 anni fa, gli accordi di Oslo, la firma della pace a Camp David, la preoccupazione, tra virgolette, diciamo così, di una parte del mondo israeliano, forse di gran parte del mondo politico israeliano, di avere i palestinesi dentro o accanto. Non si voleva fare uno Stato palestinese, non si voleva condividere la terra, e questa gente, Sharon ed altri, erano stati prima dichiaratamente contro ogni compromesso che significava ridurre quella possibilità di creare per gli ebrei uno Stato che andasse dal Mediterraneo fino al fiume Giordano. C'erano i coloni e le cose, e a quel punto si apriva un'ipotesi nuova. Adesso, a questo punto, dopo Oslo, dopo gli accordi di Washington, si pensava, a questo punto siamo in pericolo perché qualcosa dobbiamo cedere. Però se manteniamo questa divisione, vale la pena, andiamo avanti e salta tutto. Così Sharon era morto Arafat, era morto Rabin, ormai era il centrodestra al controllo del paese, e non dimentichiamo che il centrodestra, che il Likud quantomeno, aveva nella sua piattaforma politica dalle origini uno Stato ebraico, cioè Israele, che doveva andare dal Mediterraneo al fiume Giordano senza palestinesi. Non ci sono riusciti nel 48 ad avere questo, non ci sono riusciti nel 67, nel 73, e allora come si fa? Andiamo avanti per pezzi, ma non riusciamo militarmente, non riusciamo politicamente, vediamo cosa possiamo fare. Allora Sharon ha detto, cominciamo con ritirarci noi dalla striscia di Gaza, noi israeliani, con le truppe israeliane, con i coloni e anche diciamo una striscia controllata militarmente, e un giorno decide di dire, vabbè, noi ci ritiriamo, facciamo la pace, cominciamo da qualche parte, cominciamo la parte da Gerico e da Gerico e sulle rive, come sappiamo, o vicino al Mar Morto. Cominciamo dalla Gerica e cominciamo e andiamo avanti con Gaza, ve lo diamo tutta Gaza. A questo punto Abu Mazen, che era il successore, che è il successore di Arafat, disse, benissimo, che bella idea, cominciamo la pace da qui, dateci Gaza. Non dateci Gaza, dicono gli israeliani, noi non diamo Gaza a nessuno, noi ci ritiriamo da Gaza, fate un po' voi quello che volete con questa striscia. C'è stata la prima guerra tra Hamas, che aveva vinto, che poi ha vinto le elezioni, e tra i palestinesi e l'autorità nazionale palestinese. A quel punto era chiaro il progetto degli israeliani, chiaro chi voleva vedere, che Hamas non era facciamo insieme la pace con Israele, era uno stato diverso. E Israele, Netanyahu ripeteva, come faccio? Io vorrei fare la pace, io vorrei andare avanti con il processo di pace, ma non ci riesco perché non posso, non c'ho un interlocutore, sono divisi tra di loro, io vorrei parlare con una persona, invece non riesco a parlare con una persona. Questa è un po' la storia di tutto questo. E ovviamente sono andati avanti, e Netanyahu è andato avanti per quanti anni che è stato al governo, per tutti questi due decenni di potere. Appunto, è andato avanti in questa politica in cui ogni volta che ci sono stati scontri, piccoli e grandi scontri tra le forze armate israeliane e questi movimenti, chiamiamoli, all'interno di Gaza, che erano quelli che vediamo adesso, erano praticamente Hamas, erano la Jihad Islamica, che è diventata nel frattempo sempre più potente. Non soltanto, allora, no, invece di chiudere e cercare di aiutare in qualche modo la distruzione di Hamas, sono andati avanti gli israeliani dicendo, per esempio, a una parte del mondo arabo che era molto vicino all'Iran e agli integralisti, allora facciamo Qatar, per esempio, aiutate questi a vivere bene, a vivere meglio a Gaza, date sostegno, e così hanno fatto. Soldi sono arrivati a strapiombo su Gaza, è stato costruito un sacco di roba, però sono arrivate armi, sono arrivati strumenti, sono arrivati anche modi tecnici per andare avanti con la guerriglia. Oggi abbiamo sentito che Hamas dice che abbiamo cominciato a prepararci nel 2000, cioè un anno fa. Benissimo, un anno fa, che vuol dire che hanno, anche in un anno, sono riusciti a reclutare migliaia di persone, di truppe nuove, e far introdurre armi nuove, tecnologie nuove, imparare, perché hanno imparato le cose nuove. Non è stato l'assalto dei barbari a Egitto, quello che è avvenuto sabato. Barbari nel loro comportamento sì, ma non tecnologicamente. Sono riusciti a fregare gli israeliani, super tecnologici, super preparati in tutto, e accoglierli alla sprovvista. Perché sono riusciti anche a cogliere alla sprovvista? Perché, aggiungo questo, perché praticamente avevano dato in qualche modo l'idea a Israele che erano soddisfatti di questo status, che politico ma anche economico, che stavano, guadagnavano bene, potevano fare le scuole, un po' di ospedali, locali per divertimento, non c'erano queste cose, però a star tranquilli un po' la popolazione di Gaza, e soprattutto i dirigenti di Hamas, cioè, no, hanno utilizzato i soldi per tutto il resto, sono stati tranquilli. Ogni volta che c'era un movimento che voleva attaccare, hanno detto no, state buoni, in questo momento diamo l'impressione che va tutto tranquillo. E poi no, sicuramente hanno colto alla sprovvista totalmente i servizi israeliani, i politici israeliani, che hanno dato direttamente un aiuto, ovviamente non sapevano questa cosa, proprio nella settimana, due settimane fa, quando la destra israeliana, che è al potere oggi, i coloni che sono in Cisgiordania, quella destra dei coloni, hanno detto noi abbiamo paura, rischiamo tutto in questo momento, qui si sta aumentando una protesta palestinese contro di noi. Allora, per le feste, almeno dato un mese di feste ebraiche, hanno chiesto aiutateci a stare tranquilli, e Israele, i servizi israeliani, hanno detto tanto non sta succedendo sul fronte di Gaza, potete voi militari tranquillamente spostare le truppe, i reparti importanti in Cisgiordania, per dare alla nostra popolazione lì, che sono in parte estremisti, in parte meno, però per dare alla popolazione dei coloni un sostegno da parte dei militari. Infatti questi di Hamas, quando sono arrivati sabato al confine per andare oltre, hanno trovato soltanto carri armati usati sul posto, e sono riusciti a distruggere tutto.
È il solito Yom Kippur a 50 anni di distanza. Però è l'Egitto l'aveva avvertito, Shin Bet, che sarebbe successo.
Shin Bet e qualcun altro sostiene che non è vero. Probabilmente è vero, totalmente vero, ma non hanno detto esattamente quello che stava per succedere, e soprattutto i servizi israeliani hanno sottovalutato questo avvertimento e hanno pensato che forse si riferiva più alla Cisgiordania che non alla Striscia di Gaza. Questa è un po' una ricostruzione storica, non posso dire con precisione ovviamente quello che è accaduto nelle settimane, però su questo possiamo, questo è tranquillo, questo lo stanno raccontando oggi gli stessi israeliani, che sono incazzati, chiedo di usare una parola che mi pare che è quella vera, sì. Sono arrabbiati perché dicono ci avete tradito, voi dell'esercito ci avete tradito, e i generali, altri ufficiali dicono ci hanno ingannato in maniera incredibile. Questi di Hamas sono terroristi, sono assassini, hanno compiuto una cosa di vergognosa, e ovviamente sono terrorizzati gli israeliani giustamente da quello che potrebbe succedere, ma direi che siamo tutti terrorizzati, non soltanto gli israeliani, perché non sappiamo fino a che punto questo, chiamiamolo, conflitto sia limitato o si aprirà a una cosa che coinvolgerà mezzo Medio Oriente e anche oltre.
Gli israeliani sono preoccupati anche perché sostanzialmente è la prima volta che la resistenza palestinese esce dalla striscia e occupa almeno temporaneamente delle parti del territorio israeliano. E a proposito di quello che dicevi di Sharon, è chiaro che la leadership israeliana abbia sempre avuto la tentazione di dividere i palestinesi e anche probabilmente di alimentare Hamas. Sharon è lo stesso che poi nel 1982 andò fino a Beirut a rompere, diciamo così, l'OLP, a rompere l'unità dell'OLP, poi a farla trasferire a Tunisi e poi bombardarla. Quindi c'è anche una volontà ben precisa da parte di Israele di non dare nessuno spazio alla possibilità di un colloquio, di una tregua. Non vogliono avere sostanzialmente un interlocutore, perché nel loro orizzonte sostanzialmente c'è semplicemente l'Eretz Israele, dove non sono previsti i palestinesi, e i palestinesi hanno lasciato solamente un'alternativa, quella del genocidio sostanzialmente.
Voglio dire, questa è una valutazione che detto in questa maniera è molto fredda, non è una domanda, e non posso dire soltanto che noi dobbiamo partire da un momento in cui la comunità internazionale ha trascinato, parliamo di passaggi vicino a noi, ha trascinato Israele, lo Stato di Israele, a negoziare con i palestinesi. Sono arrivati a un accordo che prevedeva uno Stato palestinese accanto a Israele, però senza specificare queste cose, non è stato specificato mai. Detto questo, Hamas chiamiamola la resistenza, oggi non vorrei utilizzare la stessa parola, perché non vorrei che si confondesse la resistenza palestinese con il comportamento di Hamas. Io trovo che Hamas sono dei terroristi, degli assassini e basta, che hanno utilizzato la resistenza palestinese per questo. Posso capire che il popolo palestinese, anzi lo dico, sono il primo a dirlo, il popolo palestinese sta soffrendo per decenni, ok, perfetto, però dire che Hamas sia la resistenza palestinese, dico, beh, se dobbiamo arrivare a questo, non mi sta bene, assolutamente non mi sta bene.
Sì, in fondo però anche Tzahal ha usato abbastanza gli stessi mezzi nei decenni scorsi. In fondo Jenin è stata rasa al suolo e uccisi tutti i civili, tutti quelli che riuscivano a incontrare. Cioè, ci sono stati vari episodi, anche dei ragazzi sono stati bruciati vivi dai coloni, quindi diciamo che più o meno si equiparano i due
No, bene, non mi dispiace che non aderisco a questo, andate avanti da soli, perché non aderisco a questo. Questo è un discorso che purtroppo è di una parte dell'opinione pubblica che non ha guardato bene quello che sta succedendo. Non sto dicendo che Israele sia pieno di santi, al contrario, sto dicendo che Israele ha un comportamento politico e militare assolutamente incivile, però è il comportamento di un conflitto oggi tra, che io accetto di discutere con politicamente e militarmente sulla base di parametri un pochino più diversi. Quello che è accaduto, quello che hanno fatto adesso in Israele quelli di Hamas, non credo che sia stato paragonabile a qualsiasi altra operazione fatta dagli israeliani, che sicuramente sono responsabili di tante cose, ma il fatto che hanno visto i video, finalmente hanno fatto vedere le fotografie di quello che è successo, non credo che si possa paragonare le due cose. Non mi sta bene assolutamente. Credo che se questa è una maniera di andare avanti su un conflitto che dura da tantissimi anni ormai, con tanti cambiamenti, se torniamo indietro a dire che hanno dirottato degli aeroplani, non serve a niente, cerchiamo di avvicinarci un po' di più alla politica.
Ma infatti c'è anche Monaco, ci sono da una parte e dall'altra episodi equiparabili di due nazionalismi, anche oltretutto entrambi ultra ortodossi.
Tante cose su cui sono state scritte su quello che è accaduto a Monaco, perciò no, stiamo attenti, anche hanno fatto delle cose sicuramente che non dovevano fare quelli che hanno fatto Monaco, i palestinesi, dall'altra parte hanno pagato per quello che è stato fatto anche con la loro morte, e si sono quasi tutti uccisi, gli altri sono stati ammazzati dai tedeschi, non dagli israeliani peraltro, per cui non dobbiamo, se vogliamo tornare indietro a quello, a tutto il discorso di 40 anni fa, 50 anni fa, non arriviamo da nessuna parte. Parliamo ci avviciniamo al momento di oggi, parliamo di che diciamo anche che politicamente Israele non ha voluto mai fare quello che avrebbe dovuto fare, però non si può assolutamente paragonare quello che è accaduto sabato scorso in Israele a quello che è accaduto che hanno fatto gli italiani, e non credo, soprattutto perché non mi ricordo, può darsi che mi sbagli, se qualcuno mi trova mi dice diversamente, non credo che siano stati ammazzati appositamente dei bambini di 2 anni, soldati con la testa tagliata. Non credo che gli italiani abbiano fatto mai delle cose di questo genere, e non sono santi assolutamente.
No, infatti io equiparavo solo le due cose, mi sembra che siano abbastanza assimilabili come principio, dico, nazionalismo ultraortodosso da una parte e nazionalismo ultraortodosso dall'altra. Tua intervista sull'Atlante delle guerre termina con una cosa che mi sembrava interessante da approfondire, poi ti lasciamo perché è diventato tardi, e cioè dici che la popolazione della maggior parte degli stati arabi è stata politicamente e socialmente repressa nel corso degli anni e non è affatto d'accordo, certo, sulla pace con Israele, firmata dai loro leader, cominciare, che so, dai marocchini piuttosto che dal Sudan o simili. E vorrebbero vedere i palestinesi, i loro fratelli e sorelle, vivere liberi nel loro paese. E potrebbero ribellarsi in un paese grande e potenzialmente molto forte dal punto di vista militare, come appunto l'Egitto. Di nuovo, come all'inizio, ti chiederei, secondo te è possibile che davvero si ritorni, che so, a una sorta di primavera araba, o comunque che sulla spinta di degli accordi di Abramo e dopo questo quello che sarà il genocidio di Gaza, che ha annunciato, è abbastanza prevedibile, che ci sarà un'insurrezione degli arabi, del panarabismo, diciamo, di tutti gli arabi contro i loro leader. che sarebbe auspicabile in effetti.
Beh, questo come ho scritto è una cosa possibile, perché è chiaro che nello stesso nel modo il discorso è sempre questo. Io adesso sono diversi anni che non ci vado, però ho frequentato molto l'Egitto, sono stato molte volte lì in Egitto da non moltissimi anni fa, e parlavo con la gente, dice sì, noi siamo, abbiamo fatto la pace con Israele come Stato, però finché non c'è la libertà e una soluzione alla questione palestinese, noi non riusciamo, questa la maggioranza, non riusciamo a metterci a dire che è bello Israele, fare i turisti e andare in Israele. Per cui c'è questa possibilità. Adesso noi sappiamo che le cause, tra virgolette, sono sempre strumenti per gli uni e per gli altri, ed è possibile che nascano dei movimenti all'interno dei paesi dell'Egitto, di altri paesi arabi, che si scatenano, che noi siamo con i palestinesi che un'altra volta, eccetera eccetera, i nostri leader hanno fatto la pace, continuano a fare la pace e aiutano anche gli israeliani, governo e militari, a questo punto cerchiamo di rovesciarli. È possibile. Tutti si aspettano una cosa che potrebbe succedere di questo tempo. Vediamo.
Speriamo,
però dobbiamo cercare, come credo che abbia scritto qualcuno e hanno commentato in tanti, siamo a ridosso di quello che sembra una terza guerra mondiale tra l'Ucraina e la Russia, tra Israele e i palestinesi e tutto quello che c'è intorno. Tutto è possibile, non ci sono dubbi.
Sì, soprattutto con dei governi di ultradestra dovunque, da entrambe le parti, da tutte le parti, e quindi è auspicabile.
Da tutte le parti, i governi di destra o quantomeno dei governi che non sono di sinistra, e soprattutto direi molti governi, molti paesi sono guidati da persone, e guardo anche l'Italia, intendiamoci,
sì.
Molti paesi sono guidati da persone che non hanno mai aperto un libro, che non hanno mai studiato né la storia né la geografia, e non sanno che cosa.
Di cosa parlo?
Niente. Io l'altro giorno sono andato in televisione e ho visto una persona che diceva, forse adesso mi dicono che, mai studiato, non sai manco dove, probabilmente tu, uomo di governo o vicino al governo, non hai mai saputo, non hai mai aperto un libro, non hai mai pensato a Israele e Palestina. E oggi che adesso c'è questa cosa orribile che fa notizia e che farà notizia ancora per un po' di tempo, allora cominci a uscire con questi slogan, ma non hai una capacità di ragionare sul momento, sulla storia e su altre cose del genere.
Va bene, adesso è tardissimo, ti dobbiamo lasciare, sarebbe ancora lungo da dialogare sì. Su questo. Va bene, la prossima volta.
La prossima volta, dai.
Faremo presto.
Non credo che finiamo il discorso, no. Però lo portiamo avanti. Dai.
E neanche non credo che sarà esaurita l'occasione per farlo, purtroppo. Visto
assolutamente.
Grazie mille.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Ciao.
E allora, sempre all'ascolto di Radio Blackout 105.250, 20.55, noi avevamo un inserto registrato sulla Polonia, adesso non so se è il caso di mandarlo perché dura 28 minuti, quindi sostanzialmente quello che possiamo fare, magari lo potete sentire sul podcast, questi ultimi 5 minuti magari possiamo anche commentare un po' questo dialogo con Eric Salerno, che effettivamente ha un punto di vista secondo me un po' divergente dalle nostre analisi, ma questo non ci impedisce naturalmente di accogliere il suo punto di vista presso i nostri microfoni. Diciamo che sostanzialmente il suo invito a continuare da soli ci fa capire come un certo tipo di riflessione sulla questione palestinese, che vada al di là diciamo della dicotomia buoni e cattivi è un po' difficile da fare anche con persone come lui che hanno una certa esperienza e anche un'apertura mentale.
Sì, che ha vissuto a lungo in Medio Oriente 30 anni a Gerusalemme, ha sempre trattato di queste materie. Anche la sua storia in effetti probabilmente lo porta in ogni caso a distinguere tra quello che è la cultura di sua madre, ebrea, credo russa, e il padre comunista che infatti nacque in America, nel Bronx ha vissuto, e rientrando poi in Italia da adolescente, e quindi probabilmente continua ad avere come idea che c'è una distinzione tra i modi democratici o presunti tali di Tsahal e quelli di Hamas, che peraltro è una creatura del Mossad.
Cioè, sicuramente Hamas è stata una creatura del Mossad, nel senso che comunque gli israeliani l'hanno utilizzata per dividere la leadership dell'OLP.
È stata fatta nascere proprio.
In questo momento effettivamente rappresenta la resistenza palestinese, nel senso che dobbiamo fare i conti con questa realtà. Fa effettivamente una certa impressione vedere come questi giovani di Hamas gridano Allahu Akbar, quando noi ricordiamo un popolo palestinese laico, uno dei popoli diciamo così più colti di tutta quell'area, che ha sempre avuto dei valori completamente diversi. Però effettivamente dalla fine dell'OLP sono passato tanto tempo, è cambiato radicalmente, e sicuramente però all'interno di questa galassia in cui Hamas appunto rappresenta in questo momento la parte più evidente, la punta di lancia, c'è una resistenza che probabilmente è anche più articolata di quello che non si pensi. Ci sono anche dei gruppi di giovani anche in Cisgiordania, anche a Jenin, che si organizzano e che cercano di andare oltre le organizzazioni consolidate, e quindi sicuramente poi quello che sta avvenendo a Gaza probabilmente è solamente una parte di quello che vedremo successivamente, perché anche in Cisgiordania il silenzio assordante di Abu Mazen insomma fa rabbia, e si stanno organizzando anche lì delle manifestazioni a sostegno del popolo Gazawi, e quindi poi vedremo anche come si svilupperà eventualmente una contestazione a quello che sta succedendo. Di sicuro c'è un problema che riguarda anche diciamo persone dal punto di vista intellettuale illuminate, diciamo così, che ha a che vedere con la legittimità del progetto sionista. Legittimità del progetto sionista che risiede in un'idea, forse in un senso di colpa atavico, che però prevede, così come è stato costruito da Theodor Herzl e così a Basilea, e così come si è sviluppato dal mandato britannico in poi, prevede di fatto la cancellazione del popolo palestinese. Questo è un dato di fatto oggettivo, c'è un'incompatibilità di fondo fra l'esistenza del popolo palestinese e il progetto sionista.
Come dall'altra parte si prevede la cancellazione dello Stato di Israele.
Come lo statuto di Hamas, d'altra parte, prevede il non riconoscimento della cosiddetta entità sionista, naturalmente.
Certo, è sempre una questione di nazionalismi e di superstizione anche religiosa, perché da un lato e dall'altro sono due religioni monoteiste entrambe.
Sì, poi d'altra parte il progetto sionista prevede che Israele sia un popolo eletto, e quello che effettivamente si sta creando in Israele è uno Stato per i soli ebrei, cioè sta cancellando totalmente l'idea...
Sancito per Costituzione.
Infatti, sancito per Costituzione, quindi stanno cancellando completamente l'idea della possibilità di una convivenza. Ecco, questo deve far riflettere anche, insomma, chi diciamo guarda con interesse a questo progetto. progetto che poi ha avuto anche nel passato delle sfumature socialisteggianti, chiamiamole così, con l'esperienza dei primi kibbutz, ma al contempo in quel contesto c'erano anche personaggi come Jabotinsky e altri che sicuramente, insomma, avevano delle tendenze molto più reazionarie. In tutto questo contesto non possiamo non definire il progetto sionista come una parte di un progetto imperialista di divisione di quelle regioni da parte di Francia e Gran Bretagna dopo la fine della prima guerra mondiale, ma insomma avremo tempo di parlarne. Adesso è il momento, sì, è il momento sicuramente della musica e di Infrequencies.
Sì, comunque appunto come le popolazioni arabe, si spera con Erika anche che si ribellino ai despoti che sono al governo, così metà della popolazione israeliana era in piazza negli ultimi mesi contro un sicuro fascista come Bibi Netanyahu,
dimenticando però quell'elefante della stanza che era l'occupazione.
La questione palestinese non è mai stata in piazza, su quello siamo d'accordo con Eric. Anche questa volta rinunciamo all'intervista.
Ma ve lo mettiamo nel podcast, però tranquilli.
C'è il podcast, se volete lo trovate anche sullo Spreaker di Oggi Zero.
Ascoltatelo perché le elezioni in Polonia saranno il 15, quindi così avrete un po' di punti di riferimento rispetto a quello che sarà il risultato.
E magari risentiamo Alessandro Aires, che così studiate, andate a sentire il podcast e poi chiamiamo Aires la prossima settimana.
Ciao a tutti e a tutti, a giovedì prossimo allora.
Ciao.